Buonasera a tutti, benvenuti al 21esimo incontro qui in Assisi, che è cominciato bene. La presenza del piccolo Francesco è stata di buon augurio, la presenza nella chiesa di un altro Francesco è anche di grande ottimismo. Finalmente, dai tempi di Giovanni XXIII, lo Spirito Santo è stato colto in flagrante nell'elezione di un Papa. E è tornato nella chiesa a sentirsi il profumo del Vangelo, e già gli effetti si vedono. Quindi benvenuti, grazie alla Cittadella che ci ospita per questo convegno, grazie a voi tutti. So che quello del venerdì sera è l'incontro più difficile per voi e per me, perché siamo tutti stanchi del viaggio, della cena, della giornata, quindi dopo cena ascoltare una persona che parla non è molto agevole. Speriamo di fare qualcosa di vivace. Il tema di quest'anno verte sul peccato. Come è nata questa idea del peccato? Come sapete, la maggior parte di voi lo sa, chi non lo sa ve lo dico, l'anno scorso sono stato tra la vita e la morte per 75-76 giorni ricoverato in terapia intensiva. E tra l'altro ieri è uscito il libro che racconta questa esperienza. Per colpa del Papa ho dovuto cambiare il titolo. Il titolo era Un eretico in corsia, ma la Garzanti mi ha detto: ma con questo Papa non solo non sei più eretico, ma sembri quello che gli scrivi i discorsi, tanto c'è la sintonia. Allora hanno messo il saluto che ho fatto entrando in sala operatoria, quando ho detto: allora ragazzi, chi non muore si rivede, per fortuna ci si rivede. È una dichiarazione d'amore verso il personale medico, sanitario, infermieri, ausiliari dell'ospedale, e una riflessione sulla malattia. Nel libro scrivo: già che devo star male, ci voglio star bene, perché se uno comincia a piangersi addosso, a deprimersi, è fatta. C'è l'esperienza del morire, che è stata molto molto bella. La morte, dico nel libro, è il momento più bello della propria vita. Quando stavo per morire non sentivo né paura né ansia, ma soltanto curiosità ed euforia. E ho capito, visto che siamo nella terra di Francesco, perché Francesco l'ha chiamata sorella morte. La morte non è una nemica che ci toglie questa vita, ma la sorella che ci introduce in quella piena, definitiva. Quindi il libro è Chi non muore si rivede. Ma perché dicevo questo? I primi giorni che ero ricoverato, ero più di là che di qua, venne un pio fraticello a portarmi la comunione. Il primo l'avevo cacciato via perché mi aveva fatto tutto un processo, eccetera. Il secondo, più gentile, buono, mi dava la comunione, ma prima di darla mi faceva recitare il Confiteor, quella, io neanche più me la ricordavo, quella confessa Dio Padre Onnipotente, con molto peccato in pensieri, per mia colpa, mia grandissima colpa. Vabbè, la prima mattina, per farlo contento, tossicchiando, l'ho recitato. Il giorno dopo mi riporta la comunione, confessa Dio Padre, e allora sono svuotato, dico: e che cacchio di grandissima colpa posso aver commesso in un giorno? Sono mezzo morto, tutto sbucato, stremato, che cacchio di colpa posso aver commesso in un giorno? E allora, 75 giorni sono tanti, sempre a letto, a guardare il soffitto o la parete di fronte, riflettevo sul fatto del peccato, come la spiritualità cristiana, cattolica, sia succube dell'idea del peccato, un peccato che ci inculcano fin da piccoli per abituarci e che poi ci portiamo dietro per sempre. Ed è nefasta questa spiritualità del peccato, perché se ci si sente sempre colpevoli, sempre indegni, ma come si fa a sperimentare l'amore del Padre? Pensate quanto questo martellamento del peccato sia forte. Nella liturgia eucaristica festiva, cioè la messa domenicale, ben 15 volte appare martellante il tema del peccato. Ma non si parla d'amore, non si parla della sofferenza degli uomini, il peccato, il peccato, il peccato. Ci viene inculcato fin da piccoli in preghiere che possono sembrare innocenti. Pensate alla seconda parte dell'Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Fin da piccoli ci viene inculcata questa idea che siamo peccatori, per non parlare poi della devastante esperienza che ancora si continua a fare della prima confessione. I bambini devono convincersi che quelli che sono atteggiamenti normali, che guai se non ci fossero nella propria vita, sono delle colpe delle quali devono chiedere perdono. E quindi si inculca il senso del peccato. Gli aspetti normali della vita vengono deformati al punto che si trasformano in colpe dalle quali uno deve chiedere perdono. E i poveri bambini devono chiedere perdono, normalmente sono tre i peccati, se non si inventano qualcos'altro. Sono tre i peccati di cui devono chiedere perdono. Il primo è, un classico, ho disobbedito ai genitori. Ma un bambino che non disobbedisca ai genitori o ne è terrorizzato oppure non c'ha consistenza. Fa parte della crescita del bambino disobbedire ai genitori. Guai un bambino che non disobbedisca ai genitori. La seconda, ho litigato con i fratelli, se ce l'ha, o con i compagni. Ma un bambino che non litiga con i fratelli o con i compagni significa che o degli altri non gliene frega niente oppure è chiuso in un suo mondo. E infine la terza, la più curiosa di tutte, si deve confessare: ho detto le bugie. Ah, è lui che dice le bugie. Ma fino all'altro ieri noi era raccontato della befana, del lupo cattivo, dell'uomo nero, del topolino, e adesso è lui che dice le bugie. Quindi fin da piccoli viene inculcata l'idea del peccato, un peccato che entra dentro la persona come un tossico e fa sorgere il devastante senso di colpa. Io fin da piccolo quello che non capivo l'ho sempre messo in discussione e io non accettavo quando piccoletto, vedendo il crocifisso, mi dicevano: è morto per i tuoi peccati. Io lo guardavo e dico: esagerato, esagerato, per i miei peccati è morto. Tutt'al più gli avrò fatto un graffietto, ma che sia morto Gesù per i miei peccati avrò commesso. E adesso anche adesso, ormai anziano, anche adesso posso dire che Gesù non è morto per i miei peccati. Avrò commesso delle stupidaggini, delle sciocchezze, delle infedeltà, delle colpe, ma non al punto che Gesù muoia per i miei peccati. Quindi è importante che ci riappropriamo dell'esatto senso del peccato, così come emerge dai Vangeli, e non come quello che una tradizione di una spiritualità listata a lutto, quella dell'atto del dolore, quella dei gementi piangenti in questa valle di lacrime, ci ha trasmesso fino ad oggi, perché, ripeto, ne va in ballo la nostra relazione con il Signore. Se ci sentiamo sempre in colpa, sempre meritevoli del castigo, ma come si fa a sperimentare l'amore del Signore? Allora, questa sera trattiamo l'invenzione del peccato, perché l'idea del peccato è stata inventata dalla religione. L'uomo normale, l'uomo che ragiona con la propria testa, vede eventualmente degli errori, delle colpe, ma mai penserebbe che espressioni normali della vita sono peccati che offendono il Signore. Allora, vediamo stasera come nasce il problema del peccato. Il peccato nasce come un tentativo di risposta da parte degli uomini al tema irrisolto del perché del male. Da sempre, dagli inizi dell'umanità, la gente si è domandata: ma perché esiste il male? E soprattutto, perché esiste il male delle creature innocenti? Ed è una tematica, una domanda che non ha avuto mai risposta. Allora si è tentato di risolverlo in qualche maniera. Nelle religioni più antiche il tema del male veniva risolto in una maniera, tra l'altro, ragionevole, comprensibile, accettabile. C'è un Dio buono, il creatore, che crea la vita, ma c'è anche un avversario, una divinità maligna che questa vita la tenta e la distrugge. Quindi a fianco a un Dio buono c'è anche un Dio malvagio, e questo in tutte le culture, in tutte le religioni. Basta pensare nella cultura cinese, la conosciamo tutti quanti, la teoria del yin e yang, cioè dell'ombra e della luce. Quindi c'è una divinità positiva, ma poi c'è una divinità negativa, per cui tutto quello che di bene ci capita viene dal Dio buono, il male ci viene dal Dio maligno. Ma in Israele, piano piano, si arrivò alla fede in un'unica divinità, per cui non c'era posto per una divinità del male, una divinità negativa. Allora, nei testi più antichi della Bibbia, quest'unica divinità, Yahweh, il Signore di Israele, è il Dio del bene e anche il Dio del male. Ci andiamo, per esempio, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 45, il Signore che dice: «Io sono il Signore e non gli altri, io formo la luce e creo le tenebre, attenzione, faccio il benessere e provoco la sciagura. Io, il Signore, faccio tutto questo». Quindi nei testi più antichi, non esistendo un Dio del bene e un Dio del male, ma un unico Dio, Dio era l'autore del bene e del male. Oppure nel libro del Siracide si legge: «Bene, male, vita e morte, tutto proviene dal Signore». O nel libro di Amos leggiamo: «Non avviene nella città una disgrazia che non sia causata da Yahweh». Quindi nei testi più antichi c'è un Dio che è buono ma è anche malvagio, quindi è un Dio del bene ma è anche un Dio del male. Ma progredendo la conoscenza di Israele, di Dio, devolvendo la teologia, nell'immagine di Dio rimase soltanto il bene, venne piano piano eliminato il male. Quindi il Dio di Israele era un Dio soltanto buono, e però il male, allora, per trovare spazio a questo fatto del male, questa problematica irrisolta, si sono create due categorie teologiche: la prima quella del Satana e l'altra quella del peccato. Perché avviene il male? Perché c'è un avversario del Signore, c'è il Satana. Nei testi più antichi è interessante che troviamo proprio questa novità. Per esempio, se prendiamo il secondo libro di Samuele, c'è scritto: Dio non voleva che i re facessero il censimento, perché era lui l'unico padrone. Ebbene, si legge nel secondo libro di Samuele che Yahweh, il Signore, ispirò Davide di fare un censimento per poi poterlo castigare. È un Dio contraddittorio. Spingi, chiede a Davide di fare il censimento perché poi ti castigo perché hai fatto il censimento. Lo stesso testo, in un'epoca più evoluta teologicamente, e lo troviamo nel primo libro delle Cronache, scompare Yahweh e al posto di Yahweh c'è Satana. Allora tutto più chiaro. Non è stato Yahweh a spingere Davide a commettere il peccato di censimento, ma è stato il Satana. Quindi Satana diventò lo scaricabarile di tutte le malefatte che capitano agli uomini e della umanità. Quindi, per eliminare la parte negativa di Dio, di un Dio del male, si è creata la figura del Satana, e soprattutto, e questo è grave, per discolpare Dio dal male si è accusato l'uomo e quindi si è inventato il senso del peccato. Allora la risposta c'era: perché il male? Perché c'è il Satana che lo provoca, oppure perché? Perché è un castigo per le tue colpe, e quindi il problema del male si era risolto. L'uomo poteva protestare: ma io mi sono comportato bene, non ho commesso nessuna colpa. Ebbene, nella teologia più antica, lo troviamo nel libro del Deuteronomio, si legge che Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli sulla terza e quarta generazione, per cui non c'è più scampo. Inutile che dici: ma perché mi capita questa disgrazia? Il Dio che ti ha castigato delle tue colpe, ma io non ho commesso niente, è stato tuo padre. Ma Babbo era una santa persona, è stato tuo nonno. Ma non ancora ne parlano come una persona brava, è stato tuo bisnonno. Allora dillo che vuoi avere ragione e te la do. Quindi con questa teologia si giustificava il male. Perché il male? è un castigo per le colpe tue oppure di quelli che ti hanno preceduto. Ma naturalmente questa era una teologia che non poteva reggere. Allora abbiamo un progresso, perché i libri della Bibbia sono tutto un progresso di crescita, di conoscenza dell'umanità nei confronti di Dio. Arriva il profeta Ezechiele che dice: no, chi pecca è responsabile della sua colpa. Quindi il padre non sconta più le colpe del figlio o il figlio le colpe del padre, ma ognuno è responsabile della propria colpa. E anche questa sembrava una soluzione abbastanza buona. Quindi se mi capita del male, non è perché Dio castiga su di me le colpe del mio padre, del mio nonno, del mio bisnonno, ma perché io ho commesso il male. Ma anche questa teoria era traballante. Per cui un autore, l'autore del libro di Giobbe, un testo teatrale, rappresenta l'uomo più bravo, più pio di questo mondo, ai quali succedono tutte le disgrazie, per dimostrare che, vedete, non è vero, non è così che Dio castiga l'uomo per le sue colpe, perché Giobbe non ha colpe. Ed è nel libro di Giobbe l'accettazione del male. Giobbe stesso dice: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male? Nel libro di Giobbe compaiono le due tematiche, sia quelle del Satana, sia quelle del peccato, ma tutte e due si trovano a non essere convincenti. Qual era la situazione all'epoca di Gesù? Perché a noi interessa, poi domani mattina lo vedremo, affrontare la tematica di Gesù. All'epoca di Gesù la credenza era ancora quella che le malattie, le disgrazie erano il castigo di Dio per le colpe dell'uomo. C'è in un testo del Talmud, il libro sacro degli ebrei, si legge: chi vede un mutilato, un cieco, un lebroso, uno zoppo, dica benedetto il giudice giusto. Quindi se c'hai un'infermità, se c'hai una malattia, se c'hai un handicap, sei stato castigato da Dio che è giudice giusto. E il problema dei bambini, il problema del male innocente, anche su questo c'era la soluzione. Sempre nel Talmud si legge: quando in una generazione vi sono dei giusti, i giusti sono puniti per i peccati di quella generazione. Che non si capisce perché non punisce i malvagi, vabbè, punisce i giusti. Poi, se non vi sono giusti, allora i bambini soffrono per il male del tempo. Quindi era tutto chiaro. Anche i giusti soffrono per il male dei peccatori e i bambini, anche loro, vengono castigati per il male dei peccatori. Per rendere convincente questa teoria, che vedete è traballante, perché ci potevano essere persone che dicevano: ma io non ho colpe, io non ho commesso nulla, si è creata una legislazione religiosa che faceva sì che l'uomo, volente o no, si trovasse sempre ad essere in colpa, ad essere impuro. Se andiamo a vedere il libro del Levitico, è tutto su questa linea. Il libro del Levitico è tutto su quello che è puro, cioè accetto e gradito a Dio e permette la comunione con Dio, e quello che è impuro, quello che impedisce la comunione con Dio, quello che noi chiameremo il peccato. Ebbene, cosa hanno fatto questi dell'istituzione religiosa? Hanno fatto sì che tutti gli aspetti della vita portassero in sé il germe dell'impurità, per cui volente o no eri sempre colpevole, eri sempre impuro. Dal momento della nascita, quando nasceva un bambino, la madre era impura per 7 giorni e per 33 si doveva purificare. Il doppio se nasceva una bambina, 14 giorni impura e 66 di purificazione. La religione riesce a insudiciare anche le cose più belle del creato. Io credo che se c'è un miracolo della creazione è la nascita di un bambino. Ebbene, la religione nella sua perversione riesce a insudiciare anche la nascita di un bambino. Riesce a far credere che la madre, purché ha partorito, è impuro. Guardate che queste cose, e quelli un po' più su con l'età se la ricorderanno, fino al Concilio Vaticano si sono trasmesse a noi. La donna che aveva partorito non poteva entrare in chiesa se non prega benedizione del parroco all'ingresso, come se aver partorito fosse considerata una colpa. Quindi il fatto di partorire rendeva impuro, per non parlare poi del nostro cattolicesimo, con l'invenzione del peccato originale. Si veniva al mondo innocenti e già con un carico di colpe, già peccatori. Ma come si fa? Io non so se Francesco, il piccolo Francesco, dov'è la mamma, è stato già battezzato? No. Ecco, allora Francesco non è stato battezzato. Ecco, l'avete visto prima? Se qualcuno di voi ha il coraggio di dirmi che questo bambino ha un peccato che gli si deve togliere con il battesimo, chiamo subito il 118 e lo faccio ricoverare. Ma come si fa? L'avete vista questa creatura? Che tenerezza! Beh, si allarga il cuore vedendo, no? Ha un peccato che il battesimo gli deve togliere. Quindi si viene al mondo già debitore. Per questo dicevo prima, bisogna stare attenti a una spiritualità, le è stata di tutto. Ebbene, la nascita rendeva impuro, la sessualità, i rapporti normali, non al di fuori del matrimonio, ma i rapporti normali, vedete, tra marito e moglie rendevano impuro il marito e rendevano impuro la moglie. E anche queste cose si sono infiltrate, intossicandole nella spiritualità spirituale e coniugale, rovinando tanti matrimoni. C'erano specialmente mogli che non facevano la comunione il giorno dopo aver avuto rapporti non con l'amante, ma con il proprio marito, perché sentivano che il rapporto sessuale le aveva in qualche maniera insudiciate. E immaginate con che trasporto queste persone facevano l'amore con i propri coniugi. Questa spiritualità ha devastato delle persone, le ha spedite direttamente dal psichiatra. Ricordo ancora tanti anni fa una signora poverina che mi diceva che ogni volta che si univa con il marito stringeva tra le mani forte il rosario, perché sentiva di fare qualcosa se dopo il marito la cornificava con le puttane. Mi sapete dire se la colpa di chi era, della moglie o del marito, quando si univa col marito teneva il rosario in mano per paura di commettere chissà quale cosa di grave. Quindi la religione ha insudiciato il dono più bello che il Signore ha fatto all'umanità, la gioia della sessualità, il cibo, il mangiare rende impure le persone. C'è tutta una serie di alimenti che si possono mangiare e alimenti che non si possono mangiare, alimenti che permettono la comunione con Dio e alimenti invece che ti rendono impure, e poi tutto quello che riguarda la morte. Finché la conclusione qual era? Io credo che l'abbiamo imparata tutti quanti, un'espressione che è diventata proverbiale, non per niente dal libro dei Proverbi: il giusto cade 7 volte, cioè l'uomo giusto pecca 7 volte al giorno. C'è da stare allegri, c'è da stare allegri. Se questa è la nostra condizione, Gesù, che fallimento di vita, sei venuto per toglierci i peccati e noi ci siamo fino al collo, addirittura pecchiamo 7 volte al giorno. Hai veramente fallito la tua missione. Naturalmente questi crimini nefasti della casta sacerdotale al potere e dell'istituzione religiosa erano avversati dal Signore. Il Signore, che attraverso i profeti denunciava questa deturpazione del suo volto, questa depravazione dell'istituzione religiosa, che anziché alleviare i bisogni degli uomini li aggravava. Basta pensare nel libro del profeta Osea, dove il Signore dice, parlando dei sacerdoti: del peccato del mio popolo si saziano e della sua colpa sono avidi. Sono parole tremende. La leggo: del peccato del mio popolo si saziano e della sua colpa sono avidi. Per comprendere questa denuncia del Signore bisogna rifarsi alla pratica penitenziale del tempo. Per ottenere il perdono delle proprie colpe, a quel tempo non c'era il tre pater ave gloria, ma c'era 3 capre, 2 agnelli e una gallina, cioè erano offerte alimentari. Allora, dice il Signore, si saziano del peccato del mio popolo. Perché, immaginate, l'abbiamo visto tante volte, ad esempio, lo rifaccio per le persone nuove, un pellegrino con la famiglia di Gesù, che da Nazareth si doveva recare a Gerusalemme per offrire un animale, un agnello, una pecora, in perdono dei peccati. Non faceva mica delle centinaia di chilometri portandosi dietro l'animale. Lo comprava arrivato a Gerusalemme, ma non tutti gli animali erano accetti al Signore. Dovevano avere delle determinate caratteristiche e senza difetti. Dove si comprano? C'è un ovile ai piedi del Monte dell'Olive, degli Olivi, e lì si possono comprare gli animali adatti per il sacrificio. Se poi sono una persona un po' curiosa, mi interessa, dico, ma di chi è l'ovile? Del sommo sacerdote. Ah, così, tanto per sapere. Prendo la capra, la pecora, la porto al tempio, al sacerdote, il sacerdote la scanna, la sozza, una spruzzatina di sangue a me, perdonato delle mie colpe, carne e soprattutto le pelli che erano preziose, ai sacerdoti che se ne spartivano tra di loro. Ma il flusso di offerte era talmente tale che quello che avanzava veniva rivenduto nelle macinerie di Gerusalemme. A quel tempo non c'erano i viaggi andata e ritorno. Il pellegrino che andava lì restava tre giorni, una settimana, e quindi se dopo aver espletato tutti i riti del Tempio mi veniva fame, volevo mangiare una bistecca d'agnello, andavo nella macelleria e me la compravo, e siccome sono una persona curiosa dicevo, ma la macelleria di chi è? Dei figli del sommo sacerdote. Capito che commercio? Ecco, allora comprendiamo la denuncia del profeta Isaia. Del peccato del mio popolo si saziano, ma quello che è peggio, e della sua colpa sono avidi. Cioè i sacerdoti attenti, tuonano contro il peccato, contro i peccatori, non credeteli, dice il Signore che lo dice. In realtà sperano soltanto, non soltanto che voi peccate, ma peccate ancora di più. Più voi peccate e più noi ci ingrassiamo. Se malauguratamente la gente non dovesse peccare più, impossibile perché abbiamo fatto una legge in cui tutti incadono nel peccato, o se disgraziatamente venisse qualcuno a dire che il peccato viene perdonato in una maniera diversa, cari miei, c'è subito il calo delle entrate al Tempio e c'è la crisi economica. Comprendiamo allora il gesto di Gesù nel Tempio. Quindi era stata la casta sacerdotale al potere che aveva creato per il proprio interesse una legislazione che faceva sì che l'uomo si sentisse sempre in colpa, sempre peccatore e sempre debitore. Finché arriviamo a Gesù. Ebbene, Gesù, neanche lui risponde al problema del male. Quindi il problema che fin dai primi tempi c'è nell'umanità, perché esiste il male arrivato fino a Gesù? Neanche da Gesù c'è una risposta. Lui forse poteva darla, ma Gesù non dà una risposta teorica, teologica o filosofica al problema del male, ma Gesù si occupa degli ammalati. Non tratta del tema della sofferenza, ma si prende cura dei sofferenti. Questa è la novità portata da Gesù. Quindi quando viene Gesù il problema del male rimane, ma lui non lo affronta, non affronta il problema del male in maniera teorica, ma concretamente si prende cura dei malati, si prende cura dei sofferenti. Questo è quello che sta a cuore a Gesù. E Gesù in questo cambia allora il concetto del peccato. Mentre fino a Gesù il peccato veniva considerato un'offesa dell'uomo nei confronti di Dio, con Gesù, che è Dio che si è fatto uomo, il Dio che si fonde e si unisce con l'umano, il peccato con Gesù non è più un'offesa dell'uomo a Dio, ma un'offesa dell'uomo al suo simile. Quindi il peccato cambia direzione, non più un oltraggio alla divinità, ma un oltraggio all'uomo, perché è nell'uomo che si manifesta la divinità. Quindi Gesù cambia il concetto del peccato, non più quel che offende Dio, ma quello che offende l'uomo. Perché? Perché Gesù ha a cuore la felicità dell'uomo. Gesù ha a cuore alleviare la sofferenza, i mali e le malattie degli uomini. Per cui tutto quello che fa male all'uomo, tutto quello che fa soffrire, questo per Gesù è peccato, non quello che è rivolto nei confronti della divinità. E per questo Gesù fa un'operazione diversa da quella che avevano fatto i profeti, da quella che avevano fatto gli uomini spirituali prima di lui. Da sempre si era cercato di portare gli uomini a Dio, ma portare gli uomini a Dio, salire verso Dio, significava inevitabilmente lasciare indietro quelli che non gliela facevano. Se io adesso volessi portarmi a Dio, può darsi che qualcuno ci riesce, molti ci riescono, altri non gliela fanno, altri non gliela sentono. Allora si crea un'elite in comunione con Dio e una gran massa che sta lontana. Ebbene, la novità, ed è questa la buona notizia, Gesù non ha portato gli uomini a Dio, ma Gesù ha portato Dio agli uomini, ha avvicinato Dio agli uomini, per cui nessuno è più escluso. Ecco perché, mentre nell'Antico Testamento l'imperativo di Dio è siate santi perché io sono santo, questo in bocca a Gesù non appare mai, è strano. L'imperativo che cadenza i libri dell'Antico Testamento, siate santi perché io sono santo, non appare mai in bocca a Gesù. Perché? Perché la santità, che era intesa come una serie di osservanza, di regole, di pratiche religiose, se avvicina Dio, inevitabilmente separa dagli altri. Se io penso che essere santo significa pregare tante ore al giorno, praticare certi esercizi spirituali, certe ritualità, certe liturgie, certe devozioni, certe penitenze, io lo potrò fare e può darsi che mi avvicino a Dio, ma chi non gliela fa? Chi non gliela fa rimane indietro. Allora cosa succede? Io sì salirò verso Dio, ma mi separo dagli altri. E questi sono i farisei. Il termine fariseo, lo sapete, significa separato. Separato da chi? Separato dal resto degli uomini. Sono persone che avevano fatto della santità l'aspirazione della loro esistenza. Volevano avvicinarsi a Dio, ma più si avvicinavano a Dio, si separavano dagli uomini e si separavano anche da Dio. Perché Dio, loro cercavano di salire per incontrare Dio, ma non si erano resi conto che Dio era sceso per incontrare gli uomini. Per cui questi salivano. Dio era sceso, per questo quando i farisei incontrano Gesù, il Dio con noi non solo non lo riconoscono, ma ne sono gli estremi mortali avversari. Tanta santità le aveva resi atei, perché si erano avvicinati a un Dio più immaginario che reale, ma si erano allontanati dagli uomini, dove il Dio invece è reale e efficace. Allora Gesù no, Gesù non invita mai alla santità, ma all'imperativo dell'Antico Testamento, siate santi perché io sono santo, sostituisce siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Mentre la santità non è a portata di tutti e separa dagli uomini, separa dagli altri, la compassione è all'interno delle capacità di ognuno di noi. Non c'è nessuno tra noi qui dentro che non possa essere compassionevole, nessuno, perché la compassione fa parte del cuore umano e questo è all'interno delle capacità dell'uomo. E mentre la santità separa dagli altri, la compassione avvicina a tutti quanti. Ecco allora che per Gesù l'orientamento dell'umanità non è più diretta verso Dio, ma da Dio parte verso gli uomini. Prima di Gesù il cammino dell'uomo era rivolto verso Dio, il traguardo della propria esistenza era Dio, tutto quello che si faceva per Dio. Con Gesù cambia tutto questo, con Gesù Dio è qui con noi, chiede a ognuno di noi di essere accolto nella sua vita, di fondersi con Lui per dilatare la sua capacità d'amare e andare verso gli altri. Con Gesù l'uomo non vive più per Dio, ma vive di Dio, ed è grande la differenza. Ecco perché Gesù allora prende la distanza dai comandamenti e le volte che li deve citare evita i tre più importanti, quelli che riguardavano gli obblighi nei confronti di Dio, ma elenca soltanto gli altri, quelli che riguardavano i doveri verso le altre persone. Ed ecco perché per Gesù quel che realizza o meno l'uomo non sarà il rapporto che avrà avuto con la divinità, ma quello che avrà avuto con i propri simili. Il Signore non chiederà se si è creduto in Lui, ma se si è amato il fratello che eravamo accanto. Non chiederà se siamo entrati nel Tempio, ma se abbiamo aperto casa nostra a chi ne aveva bisogno. Non ci chiederà se gli abbiamo offerto qualcosa, ma se abbiamo condiviso quello che avevamo con chi non aveva. Questa è la novità portata da Gesù, che cambia appunto il concetto del peccato. Ed ecco allora che Gesù, quando chiede ai discepoli, quindi a noi, di continuare la sua missione, non dice andate e predicate perché i peccatori si convertano, ma Gesù dice andate e curate i malati. Questo è quello che ci ha a cuore Dio, la malattia, la sofferenza, perché Dio, Gesù ce lo presenta come un padre. Che cosa desidera un padre, una madre per il proprio figlio, se non che sia felice, pienamente felice? Allora questa è la volontà di Dio, che l'uomo sia felice. Ma qui su questa terra, purtroppo per quella spiritualità listata a lutto che dicevamo prima, in passato tutto questo è stato deturpato, si pensava che la sofferenza fosse un qualcosa inviato da Dio per la nostra espiazione. C'è nel libro, nel tratto questo, quando mi invitavano, offri le tue sofferenze al Signore. E che ci fa con le mie sofferenze? Le persone pie, che sono sempre le più pericolose da incontrare, quando si sta male, intanto mettete un cartello nella porta, offri limite alle persone pie, perché sono quelle che hanno sempre la risposta pronta, la formula e la croce che il Signore ti ha mandato. A me mi dicevano, offri le tue sofferenze al Signore. No, io non ho offerto le mie sofferenze al Signore, perché sentivo che era il Signore che si offriva a me e chiedeva di accoglierlo per dare un senso alla sofferenza, dare un significato e aiutarmi a viverla. Quindi non siamo noi a dover offrire la sofferenza al Signore, ma nella sofferenza è il Signore che si offre a noi per aiutarci a dare un senso a quello che viviamo. Questo è il Signore. Quindi la teologia di questa spiritualità è stata molto del passato, che diceva che più si soffriva di qua, tanto più si stava bene nell'aldilà. Se fai penitenza, mortificazione, sacrifici, sei gradito a Dio. Trovatevi nel Vangelo dove Gesù parla di penitenza, di mortificazione, di sacrifici. Troverete il contrario. Troverete Gesù che dice misericordia voglio, non sacrifici. Il Signore non sa che farsene di sacrifici. Ieri ho sentito una cosa atroce, mamma mia, io non so come avranno fatto, scusate, a conservare la fede certe persone. Mi raccontava una signora che fin da piccola è stata in collegio dalle suore. Le suore che sono qui presenti sono eccezionali, perché sono di queste. E lì mi raccontava del sadismo, della perfidia di queste suore. La perfidia di una suora è inarrivabile. Pensate che il mese di maggio le invitavano a fare i fioretti alla Madonna. Mi diceva questa signora, lo diceva ancora turbata, ci dicevano di prendere le spine delle rose, infilarle sotto le unghie fino a farle sanguinare. Ma prendete conto, per far contento il Signore, i fioretti. Addirittura vivevano in un collegio lontani dalle famiglie. Uno dei fioretti il più temuto era, perché sistema una specie di lotteria, mi ha detto che c'erano i boccolotti con dentro il foglietto, uno mescolava e prendeva quello che vinceva. Il più temuto qual era? Se oggi ricevi una lettera da parte della tua famiglia, non la leggere, aspetta 3 giorni. Poverette bambine, aspettavano con ansia una lettera da parte della famiglia? No. Ebbene, molti di noi, quelli di una certa età, sono cresciuti con questa idea devastante di offrire. Sapete cosa ha portato questo? Che se non si soffre, si pensa che quello che facciamo non sia gradito a Dio. Lo dico perché ci sono persone meravigliose nel volontariato, nell'aiuto agli altri, ma dicono però io c'ho piacere nel fare questo, sarà meritevole nei confronti di Dio. Perché? Perché l'idea del sacrificio, le cose bisogna farle con il sacrificio. Se una cosa non la fai con il sacrificio, sembra che Dio non la gradisce. Quando mi vengono queste persone che dicono che appunto fanno tanto del bene, però non sono sicure se Dio le gradisce perché non lo fanno con sacrificio, io l'ho già detto altre volte, la ricetta che ho, fallo mettendo le scarpe di un numero più piccolo. Quindi vedrai che fai le stesse cose con sacrificio e vedrai il Signore quanto è contento. Allora basta, basta con questa idea dei sacrifici, perché attenzione, lo dice Gesù, chi sacrifica Dio prima o poi inevitabilmente sacrifica gli altri. Quindi è importante questo. E invece chi accoglie questa buona notizia della felicità di Dio inevitabilmente diventa fattore di felicità per gli uomini. E domani mattina vedremo come Gesù ha cambiato questo concetto di peccato. Il tema di domani è se quest'uomo Gesù sia un peccatore o no, secondo la legge o secondo il bene dell'uomo. Dobbiamo deciderci sull'idea del peccato. Bene, vi ringrazio per l'attenzione dopo tutta una giornata di viaggio, di cena, di stanchezza. A domani mattina alle 9 qui per il conto. Vi ringrazio.